che a ciascuno venga. Nelle segreterie telefoniche e nei cellulari e nelle pubblicità ha conquistato un suo posto, come un po' il Mozart della sinfonia in sol minore. Ci sono dei motivi, cioè, che si stampano nella nostra memoria e diventano un po' come patrimonio collettivo del nostro immaginario musicale. Ma effettivamente, al di là di questo, Brahms non è un autore molto conosciuto, popolare, e potrebbe esserlo molto di più. Anche si può fare ancora televisivo. Molti anni fa c'era questa. Politica. E c'era. Ma tranne pochi altri esempi, sono. Non funziona. Arriva quello. Le. Temi, come dire, facili. Eppure, per esempio, quarta sinfonia, il secondo movimento. Credo che una volta sentito non lo dimentichiamo più. E così per altri motivi. Ma in particolare Brahms è poco conosciuto e valorizzato per un altro aspetto, che non è solo quello strumentale delle sinfonie, che sono di qualche brano abbiamo citato. Brahms ha una formazione da maestro di coro. Ha scritto moltissima musica vocale, era direttore di un coro femminile ad Amburgo, e ha scritto moltissima musica sia per coro solo sia con accompagnamento. È una pratica costante. Brahms è un musicista che, pur vivendo nella seconda metà dell'Ottocento, 1833-1897, ha delle saldi radici nel passato. Questa è una sua prima caratteristica, la fedeltà alla tradizione. E infatti è passato come un passatista, un retrogrado, uno che guardava indietro, l'ultimo dei romantici, ma avversario della cosiddetta nuova musica, la musica dell'avvenire, per intenderci quella di Wagner, di Berlioz e di Liszt. Si è sempre trovato in contrasto, ma è sempre rimasto fedele a se stesso, pur con una sua originalità, insomma, classico nella forma, romantico, potremmo dire, nella sostanza. Un'altra caratteristica di Brahms, uomo, è l'amicizia. La fedeltà nell'amicizia. Prima con il violinista Remeni, ungherese, che gli fece conoscere un altro importante, grandissimo violinista, uno dei più grandi di tutti i tempi, Joachim, col quale ebbe un'amicizia di 30 anni, solo interrotta alla fine per una questione del divorzio di lui, perché Brahms ebbe l'ingenuità di scrivere una lettera in cui diceva che la moglie di Joachim non lo tradiva, mentre Joachim aveva portato la moglie e si era divorziato in tribunale proprio per questo. Ma era un dissapore che poi si era appianato, tant'è che dopo avergli dedicato un concerto, l'opera 77 per violino, gli dedicò addirittura il doppio concerto, l'opera 102. Insomma, i due ritrovarono una unità. Brahms era però un uomo anche solitario, umbroso, con un carattere dotato di un certo sarcasmo pungente. Ci sono i suoi ritratti, anche fotografie. Ricordiamo che siamo nell'epoca dell'inizio della fotografia, quindi è un musicista di cui abbiamo anche immagini reali, non semplicemente bozzetti, schizzi, disegni di altri. L'amicizia è un fatto importante, è anche lì, come dire, alla sorgente di questa sonata, che è la più lirica, dicevo, delle tre composte, nel senso che attinge direttamente, volutamente, anche scopertamente, alla sua produzione lideristica. Il lead è il canto accompagnato dal pianoforte, di cui tutti gli autori tedeschi, austriaci in particolare, tutto il mondo del nord Europa ha sempre frequentato, di cui abbiamo una grandissima produzione. Il tema della sonata, il La maggiore, che apre la sonata stessa, ci porta in un clima tranquillo, discorsivo. Brahms scrive allegro, amabile, è molto prodigo in aggettivi Brahms quando parla, allegro, giocoso ma non troppo, andante, sostenuto, oppure presto ma non assai, sempre cercando a volte di temperare, come di smussare gli angoli. Un'altra caratteristica di Brahms, l'essere sempre molto autocritico con se stesso, rifaceva i lavori più e più volte, fino a riscrivere addirittura dopo molti anni la stessa composizione, o ad accingersi per esempio alla sinfonia solo in tarda età, alla maturità, perché ancora non si sentiva pronto per affrontarla. Dicevo, il tema è qualcosa di molto semplice, di cullante, una bella melodia. Che dopo quattro battute come si apre su qualche cosa, una specie di domanda che ha bisogno di una risposta e le la darà il violino. Ma c'è un lead, l'opera 97 numero 5, che si intitola Komm bald, cioè vieni presto, che ha le stesse movenze, stessa tonalità, e riecheggia anche nel testo questo senso di tranquillità, di pace, ma anche di attesa di qualcosa. Le prime battute del lead suonano così. E il testo dice: perché dovremmo attendere di giorno in giorno? Domanda. Nel giardino tutto ciò che è in procinto di sbocciare si comporta così. Chi può venire a numerare tutte le stupende fioriture? Non ci sono abbastanza occhi per guardarle interamente. Il mio sguardo erra dal cespuglio all'albero. Penso che anche gli altri vorrebbero trovare questo come in un sogno. E tra le persone amate che mi sono fedeli e ancora mi rimangono, io vorrei che tu fossi qui, vorrei che tu fossi qui. Sia il testo sia la musica hanno questo all'interno, specialmente nell'accompagnamento pianistico, questo ritmo. Che c'è proprio all'inizio della sonata. Questo frammento ritorna poi nella parte centrale del primo movimento come una specie di elaborazione, un'elaborazione del tema in modo molto semplice, il pianoforte e il violino. Come a dire qualcosa di presente, di dolce, ma nello stesso tempo carico di attesa. Perché dovremmo attendere? Eppure la natura fa così, i fiori sbocciano e io tra le persone amate attendo, cioè tra le cose, attendo una figura, attendo te. Quindi c'è come una pace e una domanda che nasce dalla stessa tranquillità, non quindi ansia, ma il desiderio di qualche cosa di più compiuto. Non basta semplicemente vedere il bel giardino. Il giardino è segno, porta a qualcosa d'altro. Tutti vorremmo che fosse così. E insieme attendiamo la musica, è come portatore di questo messaggio. Ascoltiamo Komm bald.
Abbiamo ascoltato quindi il primo tema del primo movimento, ma c'è un secondo tema, forse il più importante, quello che rimane impresso nel nostro cuore, nel nostro orecchio, e che è una vera melodia, è un canto. E qui è proprio più vicina la similianza con le note stesse del lead che ascoltiamo. Il secondo tema è enunciato dal pianoforte nella ripresa, nella stessa tonalità che ascoltiamo poi nel lead. Le prime due battute sono proprio la trasposizione di un lead che Brahms scrisse proprio nel 1886, anno di questa sonata, nell'estate, si chiama Hofstetten, in Svizzera, vicino al lago di Thun, e Brahms tra l'altro scrive che questa sonata è come da accompagnarsi ad alcuni leader, si riferisce proprio a questi canti che sono nati come sotto la stessa ispirazione. Il testo: io sento come delle melodie che mi attraversano la mente, sembrano sbocciare come fiori di primavera e si dileguano come una fragranza. Ma quando le parole giungono a catturarle e le portano davanti al mio sguardo, esse, le melodie, diventano pallide come il grigiore della bruma e svaniscono come un alito di brezza. E tuttavia un profumo certamente rimane racchiuso nei miei versi, una fragranza teneramente evocata da una gemma silenziosa che riempie di lacrime gli occhi. È significativo notare che all'udire per la prima volta la sonata, questo tema che vi ho suonato, un'amica, perché Brahms faceva sempre sentire gli amici prima di mandare agli editori le sue musiche, questo dice ancora della sua amicizia, dell'importanza di questo nella sua vita, una sua amica che si chiamava Elisabeth von Herzogenberg riconobbe nella sonata il tema del canto, del lead, e gli scrisse entusiasta dicendo: con che gioia io ho riconosciuto e abbracciato la melodia di Klaus Groth, l'autore del testo, nel primo movimento. Pensate come potrebbe essere al giorno d'oggi una bella canzone che noi sentiamo e poi la sentiamo rivivere in una sinfonia, in un brano sinfonico. Non capita frequentemente, allora invece era normale, anche Schubert faceva così. Quante melodie di suoi leader sono finiti nelle sue sonate, nel suo trio, opera 100, come per esempio nel quartetto La morte della fanciulla, eccetera. Ascoltiamo dunque vi melodien zit es mir, come delle melodie mi attraversano la mente, ma qui è come se, quando le parole, dice il testo, le raggiungono, è come se svaniscano, però qualcosa rimane come, qui dice, un profumo, un alone, una fragranza di qualche cosa, e poi la musica, la sonata per violino e pianoforte, si incarica di restituircelo in una nuova veste, forse più completa, diversa, più ricca, ma aperta anche questa alla nostra memoria, che può ricordare insieme questo e il canto da cui è nato. il tema, sentite che corrispondenza aveva con il secondo tema della sonata che abbiamo ascoltato prima. Cambia leggermente il tempo, ma le note sono sostanzialmente le stesse. Ma c'è un terzo canto che ha un legame con questo primo movimento della sonata. Prima di ascoltarlo, ascoltiamo, ritornando indietro, quelle prime battute del primo tema con l'intervento del violino. Il pianoforte enuncia, ma poi si spalanca, vi ricordate, su quella domanda, e cerca come una risposta. Il violino è come un amico che trova per darglielo, come un eco, una breve eco melodica. Poi di nuovo ripete la stessa cosa e il violino interviene di nuovo e il discorso comincia ad animarsi. Sentiamo questa prima parte. Ora, primo tema, secondo tema che abbiamo appena ascoltato, nella parte conclusiva di questo primo movimento, che è detta coda, c'è come un altro elemento che interviene. Sembra, dopo una tensione, una distensione, un dialogo tra i due, sempre molto tenero e anche appassionato, c'è come un riposo, una stasi, come se... Sì, qui ci fosse una piccola ninna nanna, la ninna nanna di Brahms. Il pianoforte disegna un accompagnamento con delle note una dopo l'altro in arpeggio e il violino accenna, fa semplicemente due note ripetute che saranno poi le stesse che sentiremo comparire nel canto successivo. Questo è molto importante perché in Brahms ci sono degli elementi piccoli, per esempio due, tre note, un intervallo, una distanza tra due suoni, che diventano poi come il germine, la sorgente di tutta la composizione. Da una piccola cellula, una grande costruzione. È un grande costruttore come Beethoven, Brahms. Ascoltiamo questo punto e poi il paragone con il canto. Tranquillità, sentite anche nel... come una campana, l'effetto campana in lontananza, tutto è quiete, tutto è calmo, tranquillità, sonno. Il testo infatti a cui si riferisce dice: il mio sonno diviene via via più tranquillo, la mia ansia si distende sopra di me tremolando soltanto come un velo sottile. Spesso nei miei sogni io ti sento chiamare fuori dalla porta. Nessuno è desto per lasciarti entrare. Io mi risveglio e piango amaramente. Sì, io dovrò morire. Tu bacerai un'altra donna quando io sarò pallida e fredda, prima che spirino le brezze di maggio, prima che il tordo canti nel bosco. Ma la domanda finale, se vuoi vedermi ancora una volta, vieni presto, o vieni presto, con Balt, come il primo, che si intitolava proprio così. Attendo qualcuno, diceva, io vorrei che tu fossi qui. Ecco, questa domanda timida che il violino fa insieme al pianoforte è riecheggiata in questo lead. Sentiamo proprio il punto che si riferisce quasi identicamente alla frase del pianoforte, che è alla fine del lead stesso.
Oh,
ora lo ascoltiamo dall'inizio, è un testo triste, parla di una donna che si sente abbandonata, il sonno viene, c'è solo una leggera agitazione, come un velo sottile, e poi avete sentito quella domanda finale, vieni, questo cambiamento, questo crescendo cambiamento di tonalità, che è come mentre nel violino e nel pianoforte sono molto più estatici, molto più rarefatti, qui diventano potenti, c'è una domanda che poi, sentite, sì, come ripiega su se stessa o meno, si acquieta in una pace. Il finale, avete sentito, è maggiore, cioè positivo. In fondo c'è un'ultima possibilità di speranza, di certezza, anche se un filo. Ascoltiamo. Quindi una sonata che è piena di canto, ispirata al canto, lirica. Abbiamo sentito il primo tema, il secondo, questo breve inciso che ascolteremo verso a metà circa del primo movimento, ma c'è un elemento ancora da segnalare, prima di ascoltare il primo movimento interamente, che è anche qui sono tre note, una terzina si dice, tre note di identico valore, che compaiono verso la fine dell'esposizione. Questo primo tempo è diviso in tre parti, esposizione, i due temi, sviluppo, ripresa, verso la fine dell'esposizione compare questo elemento che diventa come un terzo tema. E prima esposto dal pianoforte. Molto vigoroso, quasi eroico, e viene invece ripreso dal violino col pianoforte in modo molto più drammatico. Lo stesso ritmo, pa 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 pa, sentite come invece suona in questo punto. E qui c'è anche un altro elemento caratteristico in Brahms, una opposizione ritmica, si chiama poliritmia. Un ritmo, diciamo, binario, un ritmo ternario. Si sente chiaramente nel pianoforte. Mentre nella mano sinistra... Scusate. Insieme c'è questa combinazione. Invece che essere, ci sente come due cose che si urtano, come due navi, uno scontro proprio. Questo è caratteristico di Brahms in tutta la sua musica. È come se fosse un contrasto anche della persona, dicevamo prima, classico e romantico, una irresolutezza, comunque una tensione, una lotta che c'è. Questo stesso tema, così drammatico, che abbiamo sentito ora, invece, trascolora e diventa improvvisamente un dolce canto melanconico, con prima esposto dal pianoforte e poi ripreso dal violino. Sentite che cambiamento e verso la fine quale nuova trasformazione. Ascoltiamo questo punto. Era in minore. Poi è diventato? È più magico Brahms in questo. Cambia faccia, da triste diventa improvvisamente più dolce e diventa come uno che stesse piangendo melanconico e si apre improvvisamente a un sorriso. È una delle tante gemme, delle tante bellezze di questa sonata. Ascoltiamo dunque il primo movimento, che è allegro, amabile. Amabile, violino e pianoforte dialogano insieme e c'è accordo tra di loro. C'è sintonia, amore, come un affetto e un'affettuosità che desidera comunicarsi, nasce dal canto e diventa canto nello strumento. Il secondo movimento è geniale, nel senso che invece che essere solo un adagio, come ci aspetteremo un andante, è costituito di due parti. Un andante tranquillo, seguito da un vivace. È come se fosse la visione di qualcosa di bello, di una gioia che subito contagia altri e diventa movimento, danza. Infatti il secondo, che è il vivace, è come se fosse in forma di scherzo o di valzer. Immaginiamo qualcuno che balla, porta proprio alla danza. E lo stesso schema con cui si ripetono questi due brani è A, chiamiamo B, poi A, B e A, in modo tale che sentiamo la melodia lenta tre volte e due volte invece la melodia più rapida, più mossa, con una leggera variazione. E alla fine, sorpresa, una citazione rapidissima del movimento rapido, come a dire che un canto festoso e danzante suggella questo doppio movimento, che è come due aspetti, molto geniale nella forma, perché di solito il secondo movimento di una sonata ha un unico aspetto. Se la prima è un allegro, il secondo è di solito un adagio, un andante, un momento comunque di riposo. Il tema è affidato, dopo due note del pianoforte in arpeggio, al violino e poi ripreso poche battute dopo dal pianoforte, ma subito dopo dal violino, come se fossero in simbiosi. Qualche battuta dopo il pianoforte riprende il tema e subito il violino si incarica di completarlo. Segue invece il vivace. Vivace è, come abbiamo detto, una specie di danza, di valzer, enunciato dal pianoforte, in cui il violino si inserisce come controcanto, poi il violino lo riprenderà e il pianoforte invece farà da accompagnamento, e ha ripreso una seconda volta, leggermente variato. Ascoltiamo il tema. Riapparirà queste battute, il tema, una seconda volta, il pianoforte avrà un accompagnamento staccato, più scherzoso, e il violino, anche lui si divertirà con i suoi pizzicati a intermezzare la melodia come se fosse frammentata e rotta fra i due. Ascoltiamo dunque l'andante tranquillo e il vivace, secondo movimento della sonata.
Il terzo e conclusivo movimento è un allegretto grazioso al quale Brahms aggiunge tra parentesi quasi andante, come sempre un po' pentendosi delle indicazioni che dà. Allegretto grazioso, ma stiamo attenti, non troppo, quasi andante. Insomma, ci spiazza sempre, ci aspetteremo un movimento rapido, conclusivo, festoso, che tiri, strappi l'applauso, c'è anche il posto per questo, ma a Brahms interessa sempre essere e rimanere fedeli a sé. Qui ancora c'è un canto che il violino, questa volta insieme al pianoforte, nella regione grave, sulla quarta corda dello strumento, enuncia. E qui notiamo, ritroviamo quel... Le prime due note sono ad un intervallo, si dice, di terza, sono all'intervallo 1, 2, 3, la, si, do. Questo intervallo di terza che avevamo già sentito prima, ricordate, nella coda del primo tempo. Insomma, questo intervallo ritorna più volte nella sonata e finalmente anche qui è come a suggellare, come dicevamo all'inizio, quel partire da un elemento piccolo, costruttivo, che il compositore, che Brahms, poi amplifica, sul quale costruisce. Tutto potrebbe essere, in questo caso, poggiato su questo intervallo. Anche su un altro, perché il tema che ascoltiamo adesso... Questo è un intervallo invece di quattro note, si dice, di quarta, che guarda caso era lo stesso inizio. Dell'andante che abbiamo sentito prima. Quindi ritorna in modo ora aperto, ora più nascosto, e questo dà senso di profonda organicità e unità, come in Beethoven. Sembra che una nota discenda dall'altra, come dice Luigi Giussani nel suo commento al CD dello Spirito Gentil, dice che tutte le note che compongono la sonata di Brahms sono tese ad essere afferrate e collocate nel loro punto giusto, così che venga fuori la melodia, bellissima. Nulla a caso, ogni nota sembra discendere dalla precedente, ne approfondisce il dramma e ogni melodia ci permette di fare un passo nuovo. Così che dai tre movimenti della sonata emerge di fronte ai nostri occhi il canto certo di un uomo che afferma con decisione il suo impeto di vita, affrontandone le prove. Questa certezza aveva due capisaldi, l'amicizia e la tradizione. Come in questo terzo movimento sono compendiate pianoforte e violino, ora supportandosi, ora contrastandosi, ora rappacificandosi, concludono degnamente la sonata. Ma ascoltiamo il canto, soprattutto questo esempio iniziale del violino, che è come se fosse una calda voce umana, un canto veramente d'amore. Il pianoforte è come se accarezzasse la melodia. Il pianoforte poi fa subito un'idea che, diciamo, secondaria ma importante. Questa apertura, come se fossero un canto di corni, non è altro che quell'intervallo di prima, di terza che dicevamo, che qui ricompare come una improvvisa apertura, poi si quieta e verrà ripreso successivamente dal violino. Questa è la parte amabile, come dire, intensa, ma c'è una parte in questo ultimo movimento che è anche drammatica. Drammatica perché il violino e il pianoforte, come sembrano inseguirsi con improvvisi crescendi e diminuendi, scoppi di energia e ritorno sulle proprie posizioni, tensioni e distensioni. Sentiamo questo
questo punto. Sonata poi una chiusura festosa, rinnovando ancora il tema d'apertura. Questo è in forma di rondò libero, però, una forma libera. Rondò significa una forma in cui c'è un ritornello che fa da tema, appunto, e da refrain, con degli episodi per poi ritornare sempre su se stesso. A, B, A, C, A. Deriva dalla ronde in francese, che vuol dire girare, come se fosse un cerchio, appunto, ma con delle grandi libertà che si prende nella forma Brahms. Il finale è pieno e intenso e colmo di quella certezza di cui abbiamo citato nella frase di Giussani, che ben sintetizza la sonata, proprio con questo discendere ogni nota dall'altro ed essere come il canto sia perché viene dal canto, ma canto del violino e del pianoforte, certo, sicuro, cioè di un uomo intero che affronta la vita e ce lo comunica attraverso la sua musica. Thank you. scusate, ma è troppo importante perché ce lo dimentichiamo, io lo dimentichi, perché questo grande commento di Don Giussani, da cui abbiamo tratto ispirazione per questo tentativo di commento, ha una bellissima immagine che credo non debba andare perduta. Proprio all'inizio dice che l'opera 100 di Brahms è come un affresco di Michelangelo, compiuta in sé, con un suo volto, un suo significato. In essa si esprime la sete di bellezza e di felicità che l'uomo ha. E dice poi, di fatto ogni creatura, dal sasso all'uomo, al fiore, alla stella, in essa c'è un'aspirazione di libertà, e la libertà è il contributo da dare alla bellezza del mondo, secondo un disegno misterioso. Così come ogni goccia di pittura di cui si servì Michelangelo per fare la creazione era tesa ad essere realtà espressa ed espressiva, espressa in quel disegno di quell'opera ed espressiva di quella magnificenza divina. È per questo che ci sentiamo di risottolineare e rileggere queste cose, perché sono viste da una persona che non è musicista di professione, ma è la testimonianza che la musica, quando è ascoltata e percepita nel suo significato, apre a sottolineature, a spunti e a immagini che anche un musicista di professione può benissimo essere privo. Non basta saper suonare più o meno bene, come faccio io, la musica, ma se uno non ne capisce, non ne coglie, comunque non si introduce il suo significato, è tempo perso. In questo commento, che vi invito, se chi acquista il CD, a leggerlo, dice che la vita è come il nostro, come un solfeggio, tante note messe una accanto all'altro ma senza nesso. In questa sonata, è un esempio, ogni nota è accanto all'altro con un nesso, con uno scopo. Da qui viene la bellezza della melodia. Se però ogni nota non è refrattaria al genio del creatore, ma è docile, questo credo possa valere anche per ciascuno. Allora dice, alla fine, c'è una frase della Bibbia che dice «Ne impedias musicam», non soffocare il destino di musica che è la tua vita. Grazie.
Grazie davvero a Fornasieri, Azzurlo e anche a Christian Sen, che chiamo per un saluto. Vi ringraziamo molto perché avete partecipato in un modo davvero unitario anche tra voi, ascoltandovi prima nelle prove, per comunicarci questa grande attesa che caratterizza l'umano, e ce l'avete davvero raccontato, spiegato e fatto percepire. Grazie ancora, invito a partecipare al prossimo appuntamento, che è il 5 febbraio, dove incontreremo Johann Sebastian Bach in aspetto, attraverso però un'inconsueta esecuzione non integrale, ma di varie parti delle 6 suite di Bach, anche lì con un titolo indicativo che ci farà entrare nella poetica di quel grande autore. Grazie, arrivederci, ancora grazie a voi tutti.